Abramo Mahomet. È Abramo il segno dell'accoglienza. Ad ogni modo, una volta ero in un incontro come questo. Generalmente però sono disordinato e cito sempre la fonte prima di leggere. Quella volta non l'ho citata e ne manca adesso la cita. Bisogna inoltre, come indovinare, bisogna inoltre esaminare seriamente la situazione degli emarginati, che il nostro sistema di vita ignora e persino coltiva, dagli anziani agli handicappati, dai tossicodipendenti, dimessi dalle carceri e dimessi dalle cliniche psichiatriche. Perché cresce ancora la folla dei nuovi poveri? Perché ad una emarginazione clamorosa risponde così poco la società attuale? Con gli ultimi e con gli emarginati potremo tutti recuperare un centro diverso di vita. Demoliremo innanzitutto gli idoli. Danaro, potere, consumo, spreco, tendenza a vivere al di sopra delle nostre possibilità. Riscopriremo i valori, bene comune, tolleranza, solidarietà, amore, giustizia sociale, corresponsabilità. C'era un prete giovane in piedi. Basta, prete comunista! Dispiace adesso quando dovrò dirlo. Da una parte ero un po' contento, però poi giovane prete, e dico mi dispiace caro confratello che non t'ho citato la fonte. Il titolo è La Chiesa Italiana, le prospettive del paese. Una, guardate che anche il titolo, cioè la Chiesa e i cristiani che si sporcano le mani con gli altri e non che hanno delle ricette miracolose, che si sporcano. E dico quindi il titolo è La Chiesa Italiana, tutti, vescovi, fedeli, chiesa vuol dire tutti. Documento del Consiglio Permanente della CEI. Non solo, caro confratello, mi sembra fosse successo questo che vi racconto adesso, più di 10 anni fa. Guarda che questo è stato firmato a Roma, alla festa, all'ottavo centenario della nascita di San Francesco, 23 ottobre, 1981. Ma Cristo, ma l'abbiamo letto nelle nostre parrocchie, sì o no? E mi vengono a dire a me quando dico tanto qualcosa così. È chiaro che si paga il prezzo da pagare. Poi noi marchette, ecco, vi dico prima, questa prima prezzo da pagare. A che punto che io sono bistrattato? Quando io sono stato da via con me, il mio quotidiano, la mia mamma povera, avevamo sempre il quotidiano cattolico con i centesimi. Ma il mio quotidiano via via con me ha scritto, criticando la trasmissione di Roberto Saviano, eccetera, criticando, e poi dice, si trova sempre un prete, era l'unico prete della serata, si trova sempre un prete disposto a fare da scendiletto a Fabio Faggio, a me scendiletto, capisci? Che fatti conto che davanti a chiunque manda a fanculo anche a me. Nessuno, manco un vescovo, manco il mio vescovo, presidente. Ho lasciato perdere perché anni prima avevo scritto, dico ma veramente li mando. Mi lasciano sputanare. Vi racconto questo, non più di 10 anni fa accompagno un tossico a Milano. Molto ammalato. Un mio amico grande primario dice portamelo e va. Tornando dice che dove viaggi? In treno, sì, in treno. E viaggio in seconda, caro proprio, perché non c'è la terza. Lui ha preso lì il segretario, vai a pigliare il biglietto a Don Gallo, deve andare giù in prima classe. Arriviamo, sai quei scompartimenti. Per dirvi cosa cresce, io lo sento, anche se in questo momento una chiesa a Roma mi ha invitato la sera a parlare, una bussarsiccio, c'è qualche segnale, i miei vescovi, niente. Ma chi sono? Figlio di una puttana o sono figlio di Dio e della chiesa come gli altri? Ma perché non mi chiamate? Mi dite qualcosa? Ma vi rendete conto? Io lo dico anche per tutti quelli prima. Io al 20° pontificato di Voltira in diretta, in televisione, ho detto Santo Padre, perché mi hai ucciso? I miei maestri della teologia della liberazione. Il conduttore era Davide Sassuoli. Andrea, eravamo in diretta, cosa hai detto? Io dirò che sono in diretta. Non succede niente! Perché se mi puniscono devo dire Don Gallo punito perché ha detto che ho ucciso i teologi. La gente comincia! Cos'è la teologia della liberazione? Monsignor Romero, 31 anni che ha assassinato in tutte le Americhe la Chiesa anglicana, la Chiesa luterana, San Romero del Salvador. L'ho detto anche alla trasmissione. E non si permette di dire qualcosa. Ad ogni modo siamo su sto treno, entriamo, il mio compagno, boom, Lambrate dormiva già. Io non vado mai col colletto in giro, se non quando vado in pubblico, e sono prete, perché si deve. E si è ordinato il 1° luglio 59, a un certo momento c'è due signore e un signore. Il signore a Pavia scende. E il signore comincia a parlare. Di che cosa? Di droga. Basti conto, io ci sono in mezzo dall'inizio. Conosco proprio. Questi ragazzi e ragazze bisogna mandarli a lavorare. Rovina delle famiglie. Rovina delle famiglie. Disgraziato. E io lì cosa dico? Mio compagno, io con la mia gazzetta dello sport guardavo. Loro lì. Pensate, la droga. Volete una definizione della droga di 40 anni? Strage mafiosa. Sapete solo la mafia ancora quest'anno cosa ha guadagnato? Solo di cocaina. 60 milioni di euro. Tutte le complicità, questa legge proibizionistica, che se gli insegnanti la leggessero la bruciano. Non ha niente di scientifico, niente di pedagogico. Quel giovanardo qualche anno fa gli ho detto, Carlo, lo conoscevo, che lui era vice portaborse nella DC, no? Adesso è stato ministro, adesso un'altra volta mi voleva fare testimoniale. Cosa fa? Dai, fammi il testimoniale, passato da Genova, 2 o 3 anni. Cosa vuol dire? Vedi, c'è una serie di frasi, tutte ne facciamo dire una alla televisione, la mandiamo così salviamo i giovani dalla droga. Allora, io mentre sono lì e la televisione, i giornalisti erano già andati via. Allora mi dice, mi piace questo, gli ho detto, giovane, ah sì, vedi quale? E allora potremmo fare questo, qual è? E dice, chi fuma lo spinello si buca il cervello. Ah, ti piace? Sì, mi piace, gli ho detto, Carlo, tu non hai bisogno di fumare lo spinello. Andate a vedere cos'è la legge. Vi dico subito, in questi anni, 4 volte aumentata la coltivazione. Afghanistan. Il Kosovo che abbiamo fatto la guerra lì, è un grande dox che raccoglie tutto l'oppio che arriva, il papavero che arriva dall'Afghanistan. E noi facciamo la guerra da ridere lì, pur di star lì, star lì. Se c'è la coltivazione, le raffinerie. Se c'è la coltivazione, le raffinerie, la distribuzione capillare in tutto il mondo. Una delle accuse che mi fa la gente, Don Gallo vuole un ultimo leghista lì. Don Gallo non si può perché va a dire a giro che la droga lì, vuole la droga libera, ma quella è libera. Se passate da Genova, non dico chiaro, Don, volete della droga, venite pure da me. Accusate per così e me diciamo com'è. Io un colpo di telefono e mi sentirò dire dalla ragazza, una vecchia tosca che sopravvive, Gallo, quanto vuoi, guarda, portami 2 o 3, ce l'hanno i soldi, col taglio che c'è, quarta illegalità, che è la illegalità, che corrompe i governi, tutti i soldi riciclati, nero. E mi venite a parlare a questa maniera ancora. E quindi allora va avanti, a un certo momento, questa qui, il signore a Pavia è sceso e pensare che a Genova c'è un prete che la droga gliela dà, manco la vende, talmente stupido che fa il mecenato. La signora, un prete, ma lei no, lo conosce la mia vicina, anzi guardo nella borsa e le dico il nome e stiamo raccogliendo le firme e allora io sempre lì col mio giornale lì così e certo il mio ragazzo dorme e lei fa, signora, pensi, Don Andrea Gallo del Porto. Io mi alzo, vado verso di loro e gli dico, ma la Madonna, anche lei signore di Genova lo sa, eh? No, dico, io veramente sono Don Gallo. Oh, reverendo, mi date il reverendo. Ma come fate a inventarvi queste cose pur di dare addosso? Ma vi rendete conto? Allora se a questi cristiani, io abbiamo sempre tanti debiti, sarei pronto a fare anche lo spogliarello io per prendere i soldi. È che mi vuole, ma se vedono me scappano tutti. Altro che rimedio un concupiscente. Vedi che il sesto. A un certo momento avevo un allievo, Salesiano, ho fatto 20 anni scuola e dico di qua che aveva sposato una donna ricca, era ricchissimo, lui era un broker, e dia qua tuo socio che mi inviti, no? E allora una volta mi invita, ha detto mio socio si viene a dire la messa in villa a cena e poi ti dà un contributo subito, Marchetta. Io parto con due ragazzi, non vi dico prima di entrare, telecamere, sto viaggio. Ho certo entrato, c'era un bel tavolo grande, più grande così, c'ha le tavole e le come si dice, le tovaglie ricamate. Uno dei ragazzi mi fa, non c'era ancora nessuno, il plato, bello fresco, mi fa, Galo, hai visto sul tavolo? Non è il tavolo, ho detto, è l'altare. Sì, ma ho visto il calice, a me ci vuole il calice, no, per veramente passare. Sì, ma dice, guarda, io lo sai che vengo dalla malavita, è di oro massiccio alla fine, magari. Quell'altro mi dice, Galo, hai visto il crocifisso? Ci vuole il crocifisso per dire a me. Sì, ma è di avorio. Allora, oh, ragazzi, allora dei paramenti, perché avevano antichi parenti, cardinali, nunzi, un quadro della Madonna, qui, non fraintendete, un quadro con la Madonna dell'Olivo. Non vi dico le ampolline, no. E mi trovo lì davanti a queste 30 persone. E devo anche capire che sono solo stupido a metà. Perché qualcosa capisca anche io. Ho detto, dopo la lettura del Vangelo, no, ci vuole l'omelia, come si chiama? L'omelia. Dico, io qui se parlo, non mi dà niente. E allora ho saltato, tutti contenti. 3-4 anni, forse era il quinto, arriviamo, sto per salvo. Però sto per dire il Padre Nostro. Io ogni tanto lo faccio nella mia chiesa, anche adesso. Siamo per recitare il Padre Nostro. Oh, ma guarda, è una preghiera, correggete, che ha insegnato Gesù. Il mio amico Vasco Rossi dice, Galo è il massimo. Ce l'ha insegnata Gesù. Padre, Abba, un mio vecchio salesiano prete mi diceva, quando sei da solo, e io faccio, l'ho fatto per sentire questa vicinanza di questo amore che ti avvolge, non che, come che dite voi padre a Gero, papà, no, dice, di come in Toscana, vedrai, dice, che ti trovi più vicino, come devo dire, babbo. E infatti, oh babbo, non è tanto che non ho l'archivio, ho finito di recitare il breviario, io sono sempre a porta aperta, a un certo momento sono lì, chiudo il breviario, dico, babbo, sono così di spalle alla porta, oh babbo, dico, stammi vicino, insomma, sai, entra un ragazzo, infatti quando mi scende il ragazzo, mi dice, non galoppare da solo, mi ha detto, vai fuori, rogato. Allora, cosa stavo dicendo adesso? Ah, arriviamo a un certo momento, dico, sei il padre di tutti, padre e madre, come diceva Lucio, che bello, ma guarda, poi guardo un'occasione questa per ringraziarvi della vostra accoglienza di questi anni, e le signore davanti, quei cioè. Siete devoti della Madonna, siete devoti delle anime del purgatorio, mi date i nomi, che con questi bambini, c'erano tutti i bambini, io ho scoperto, secondo me, ogni anno c'era sempre qualche bambino, dei 7-8 bambini, secondo me i ricchi, i bambini, li ossigeno, perché tutti biondi, oh, tutti biondi, una pelle che non ti dico, io ogni anno dicevo, che crema usi, che anch'io volevo, una pelle, che bello, sembra di essere in paradiso, tutti angioletti, tutti qui e su e giù e là, e la testa. Adesso cosa devo dire? Adesso io vado via di qua, vado un giro per il mondo. Come mai che incontro fratelli, sorelle, figli e figlie di serie B, C, D, E, F, K, G? Padre nostro che sei nei cieli. Alla fine qualche signora Don Gallo ci ha commosso. Arriva un ragazzo, un giovanotto, dice, come San Paolo, sono cascato da cavallo, dai, stai su. Arriva il commendatore, dai, andiamo a cena. Alla fine non vorrei che succedesse a Cisterna. Alla fine indovinate che cosa è successo? Che non mi ha mai più invitato. E allora ecco che io vado avanti nella mia strada. Quando ho detto a mia mamma, mamma, divento prese salesia, mia mamma, ma non che era contrario. Poi ero contento, però il 1° luglio, ma mamma e papà lì, sapete cosa mi ha detto mia mamma quando sono diventato prete? Lei che leggeva, autodidatta, terza elementare, A un certo momento ti dico le parole che mamma Margherita ha detto a suo figlio prete Giovanni Bosco. Come mai? Allora ecco, a un certo momento Don Bosco è ordinato prete, c'è mamma Margherita. Io ero ordinato prete, c'era mia mamma Tomasina e Andrea. E Margherita aveva detto questo: caro Giovanni, adesso che sei prete, se diventerai ricco, non ti conoscerò più come figlio. E mia mamma, il 1° luglio, se diventerai ricco, non ti conoscerò più come figlio. È vissuta fino all'antivigilia del Natale del 94. Questa persona, che una volta Tetamansi mi dice, a un certo momento, dice: tu che hai studiato dai Salesiani, io ho fatto il docente alla facoltà di Venegono, chi erano i tuoi docenti? No, mi ricordo nessuno, Eminenza. Scherzava Tetamansi. Mi fate delle zuppe e tal, ma mi ricordo una docente. E fatti in conto se i Salesiani avevano una donna docente di teologia con la misoginia che c'è. Eppure io la mia, che mi ha dato il cristianesimo, l'essenzialità, l'appartenenza alla Chiesa, e l'appartenenza alla Chiesa, di sentirtus insieme e di rincontrarsi, verificarsi solo davanti al Cristo, alla fede, al Vangelo. Chi è questa? Io ho detto: Eminenza, la mia mamma. Terza elementare, essenzialità. Allora vedete che i cristiani, Gesù ha detto, siate sale, e il sale non si vede. Cos'è questa autoreferenzialità? La Chiesa deve essere difesa, si crocifica, abbiamo fin troppi di crocifissi. Cosa ne facciamo di queste chiese? Non capiamo che si cambia. Vogliono la moschea, andiamo in questa chiesa che facciamo la moschea. Ma che cosa, ma che mai Gesù cosa fa dentro? Ah, questo una volta mi chiama, mi sembra il cardinal Canel. Arrivo sul tavolo, avevo un buco di fogli da tutte le parti, che non ti dico, a un certo momento dice: guarda cosa scrivono i fedeli contro di te. Ma Eminenza, veramente ha scritto lei. Ecco, e sei con le puttane, sei, lui non ha detto, e questo prostituto, e con i ragazzi, e con io. Poi questo qui è una vergogna, questa è una vergogna grave, qui avete superato, non è una processione. Il corteo di questi ramasti, una delle prime crisi della Fiat. Io arrivo, i ragazzi mi invitano senza lavoro, precari. Viene Andrea, sono stato spesso ad Asia. Una volta ho parlato nella fabbrica grossa, avevo il vescovo dietro, alla fine tutto bene. Certo, momento, con gli operai. A dove loro mi invitano? E il mio compito qual era? Io arrivo, c'è una grande statua di Parma. Fantoccio, ma no, fatta bene, con laurea, San Precario. E il mio compito era davanti al corteo, San Precario, e ragazzi, prega per noi, San Precario, dacci il lavoro. È blasfemia questo. A un certo momento non è tanto, sono stato col piede, col ditone. Un ragazzo laureato in economia e commercio, 3 lingue, bene, deve stare a Genova, non può andare a lavorare fuori, perché è un po' il punto di riferimento di una famiglia dove le situazioni sono molto gravi. Mi è venuto e cerca lavoro anche da me, sarà un mese, più di un mese fa, 2 mesi. Poi sa che io c'ho sempre la Costituzione, a un certo momento dice: Gallo, ti lascio questo saluto, dai, piglia la Costituzione, eravamo vicini, no, in piedi. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica, mi fa, fondata sul lavoro. Punto! Mi ha dato una pestata sul piede, sono stato 20 giorni. E non cocotè, e part-time, e a tempo indeterminato, cassa integrazione, mobilità. Ma vi rendete conto? E allora, a proposito di Costituzione, una delle domande spesso che mi fanno i cardinali: preghi? Certo che prego. Mi ricordo bene una volta. Però Eminenza, mi dia un po' il nulla osta per una preghiera, parlo di anni fa, che così io la voglio distribuire e la voglio allargare. Qual è questa preghiera? Lui sa intrigare. Qual è questa preghiera? I primi 12 articoli della Costituzione. Signori, è qui il fiore pungente. Padre Dossetti, che è mio grande amico, padre della Costituente a 30 anni, a 39 anni lascia la politica, professore all'università, diventa prete, vicario generale a Bologna col cardinale Monaco, per anni, mezzo ai poveri, le favelle. Del 95 lascia l'eremo di Bologna, mi dicono guarda che arriva a Genova, 94, arriva a Genova padre Rossetti, state a trovare, oh Don Giuseppe, come va? Lui mago, ha lasciato l'eremo un monaco, e dice sai voglio girare l'Italia, pensi che è morto nel 96, voglio girare l'Italia per dire alle cittadine e ai cittadini, ricostituite i comitati in difesa della Costituzione. L'abbiamo mica sentito. Chi l'ha letto? Chi se lo ricorda? E allora tutti questi virus che ci sono, berlusconismo, fascismo, cielismo, c'è qualcuno in cielo, venga pure a picchiare. Se le grandi opere una specie di chiesa separata, fanno i cazzi che vogliono, sostengono Berlusconi da anni, miti, non miti, compagnia dell'opera, il fatturato di CL in Lombardia 74 miliardi, nessuno gli dice un cazzo di niente, sono tutti protetti, adesso c'è 10 consiglieri in Lombardia denunciati per falsità di firme, una banda e in nome di Cristo, in nome di Cristo, lascialo stare Cristo, lascialo stare, fate le vostre caccate se vi interessa, a me non interessa la loro opera, anzi, contento. Nel 2003, voi lo leggete l'Espresso, del 2003, un articolo di Giorgio Bocca, 93 anni, 2003, titolo, il fascismo perenne in libera uscita, parlo da tutte le parti, non parlo solo dei cosiddetti, di tutti, penso io dopo la batosta, partecipo, io voglio partecipare alla vita dei cittadini. Pensate che quando uno mi dice di sinistra e sono già a 700 km. E Gesù dà la vita per gli altri, quindi altro che sinistra, valore. Però ho detto qui ci vuole un partito di riferimento. Dopo la bastonata, quel Veltroni lì, quella perla. Allora un partito che poi apra a tutti, che cerchi di migliorare, per cerchi che questa democrazia che cade, cercare un'opposizione veramente seria, democratica. E io l'ho aiutato nelle primarie Pierluigi che conoscevo. L'ho aiutato, poi l'ho fatto gli auguri al congresso, diventa segretario. Poi dico, taci il PD che piglia questa possibilità, ma con aperture vere. Veltroni comincia a scrivere al segretario dal Corriere della Sera. Fassino gli risponde dalla stampa. D'Alema, se non sbaglio, ha scritto sul Corriere dei Piccoli. Allora io le ho telefonato. Pierluigi, dico, guarda, si vede che alla direzione nazionale, visto che vi scrivete nei vari giornali, visto che a un certo momento venite da me, ve lo do io una sala per incontrarvi, se non avete mai l'incontro, l'unità, e a tutti quelli che pensano di chi vende il mio figlioccio da 30 anni, ho detto dire, ma che cosa fa, mi autocandili, ma che doti, una sinistra se vuole veramente essere coerente ai valori, prima di tutto conta l'unità, tutto il resto, se non c'è rifondazione, prima, non c'è, prima uniti nella vostra autonomia. Poi. Allora voi sentite qui che bella sintesi del 2003 di Giorgio, partigiano, ha compiuto 90 anni, a cicli lo scriveva nel 2003, a cicli la società degli uomini si prende le sue vacanze dalla legge e dalla tradizione civile, dalle discipline e dall'educazione. E allora i neri di tutte le specie corrono al loro sabba. Infami, diffamazioni, ricatti, viltà repressi per anni, irrompono come un torrente melmoso, i ladri si vantano di esserlo. I servitori infedeli dello Stato mostrano con orgoglio le prove dei loro tradimenti, i più limiti nell'abiezione, aver visto l'ultima votazione per il processo breve. Tutti in piedi, altro di, non c'è bisogno di essere costituzionalisti, è già anticostituzionale, per te la fanno una legge a persona, per te la fanno, per te la fanno, per te la fanno, per te la fanno, per te la, e la fanno per un cittadino, è già anticostituzionale, perché la Costituzione prima di tutto parla dell'uguaglianza, è già le prove dei loro tradimenti, i servi non hanno più limiti nell'ambizione. Gli onesti quasi si vergognano di essi. Gli esitanti sciolgono gli ormeggi, si precipitano nel brano. Grande domanda. Perché gli conviene? Sì, certo, ma anche perché gli piace. Il fascismo perenne è di nuovo libera uscita. Ecco la mia storia, torno dal Brasile. Che cosa significa partecipazione democratica? Torno dal Brasile, anzi, primo un quesito, vediamo se lo trovo. Ecco, senza dirvi chi è l'autore, voglio vedere se c'è uno che lo indovina. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani. Non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva. La massa ignora, perché non se ne preoccupa. E allora sembra sia la fatalità travolgere tutto e tutto. Sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto, dal quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto, chi non ha voluto, chi sapeva, chi non sapeva, chi era stato attivo, chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente. Ma nessuno, pochi si domanda. Se avessi fatto anch'io il mio dovere, approfondendo il voto, scegliendo i candidati, dico io giù, se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Autore. Bravo, bravo, Antonio Gramsci, che finirà a morire in galera senza nessun reato, se non quello di dire che il fascismo sarebbe stato veramente. Non solo, sai quando l'ha scritta questo? Nel 1917. E allora ben venga la partecipazione e i movimenti che si muovono. E allora vi aggiungo solo questo, agitatevi, qualunque movimento, gruppo, perché abbiamo bisogno di tutto il vostro entusiasmo. Bello vedere, di rivedersi. Organizzatevi perché abbiamo bisogno di tutta la vostra forza. Quindi non solo cortei che finiscono alla sera, organizzarsi, incontri, vedere, camminare, studiate, perché abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza. Guardi che belle parole c'è Don Gallo. No, Antonio Gramsci, questa volta 1919. Ci sono questi avvertimenti, ma come mai a un certo momento? Allora torno dal Brasile, 2 anni. Cosa non ho visto in Brasile? 53-54. Basterebbe ricordare questo genocidio. Arriviamo a Barcellona la mattina alle 6, io ero chierico. Con un padre cappuccino avevo fatto amicizia, simpatico, freddo, trentino. Dice, dai, prendiamo un tassista, così ci fa il cicerone, e infatti, contattiamo, per stare con noi tutto il giorno, quanto vuoi. Allora andiamo al Tibidabo, prima la città, la Duomo, il Tibidabo che è stato a Barcellona, io lo sapevo, poi come salesiano, è tenuto dai salesiani, è il santuario del Sacro Cuore. All'una e mezza torniamo, si è fatta una scena, perché hanno cominciato la... E poi i cappuccini hanno una bella credibilità. E ci ha fatto scendere in un posticino, l'ha portato lì, fa, tu c'hai al muro. E mi dico al cappuccino, oh, scherza, cosa vuoi? Non ti preoccupare che scherza. Ma come scherza? Vedi questo qui? Al muro. Poi ci ha detto, tu frate, tu prete, questa strada. Prima una lezione di cristianesimo. Su questa strada e di politica. Questa strada, voi cattolici, mi avete ucciso di 3 miei fratelli della guerra civile. Il generalissimo Franco, aiutato da tutta la reazione, fascismo, nazismo, la Chiesa, tutti. Avete distrutto una democrazia, un governo, legittimamente eletto. E poi si è fermato, era un uomo sulla 60. Ha detto la morte, le guerre, gli scontri. Ma quello che voglio dirvi, già un po' voglio dire, e vi so, mi siete simpatici. Ha detto, ve lo dico a voi, non uccidete in nome di Cristo Re. Allora, i cattolici in Spagna andavano a uccidere in nome di Cristo. Ad ogni modo, andiamo avanti. Altro passaggio, siamo in trattoria. al porto. Siamo entrati lì al porto ed ecco che ci guardiamo, mangiamo contenti. C'era la gente, sai, in pieno regime franchista, 54. A un certo momento dice a noi: quante gambe hanno i tavolini in Italia? Pensa, in 3 minuti lezione di democrazia. Oh, compagnero, ormai eravamo, sai, il pomeriggio. Oh, 4 come questo qui, sai, quei tipici tavoli come abbiamo noi nella nostra trattoria. Domenica noi facciamo 30 anni alla trattoria. Se passate dalla lanterna, se non piove, tutti all'aperto. 30 anni, pesto, couscous. 30 anni alla trattoria dei drogati. Io mi ricordo che un tempo papino, io ci vado quando c'è qualche mio amico, portata sempre avanti dai ragazzi. E mi ricordo, sarà qualche anno fa, e dico al tassista: dai, portami la trattoria lanterna, tanto faccio pubblicità, la trattoria lanterna via Milano. Lui non mi ha riconosciuto e fa: ah, va la trattoria dei drogati? Sì, perché al posto del parmigiano ci mettono la marijuana. Don Gano, 2 giorni dopo avevamo la finanza, per cui sì. Allora, in e dico: oh, compagnero, 3. In Spagna, no, 4. Guarda, in Spagna 3. Ma cosa dici 3? Eh sì, prima gamba, la falange, la milizia di Franco. Seconda gamba, l'esercito. Terza gamba, la chiesa. E il pueblo? Popolo? Nada. Oggi noi stiamo partecipando. Siamo partecipando. Ma vi rendete conto? E allora vi voglio fare ancora un salto. Vedo che siete così attenti. Allora è chiaro che vi siete accorti, potrei raccontarvi nell'infinito. Cioè, l'ultima volta mi accompagna a casa un taxi. No, a un certo momento è tardi, a un certo momento e dico: dai, quant'è? Davanti alla chiesina. Si gira, ho bisogno di parlare. Don Carlo mi confessa. Oh, santo cielo, benedetto. A parte che con questa storia del confessare, di voi riconciliare, io avevo tormentato. E allora sono rimasti lì. È passato 2 o 3 volte i carabinieri, perché sono proprio davanti la casella. E guardavano, io dicevo. E alla fine, da buon genovese, gli ho detto: allora, quant'è? Sai, la 3? Non mi ha fatto pagare. Ma potrei, a un certo momento, vedete che è un film. È un grande film. Come posso dire? E allora che cosa è avvenuto? È avvenuto che qualunque film ha una colonna sonora. E allora qual è la colonna sonora? Vi rendete conto? Qual è la colonna sonora? Io ho detto una volta, di nuovo insieme al cardinale Damani, nei soliti incontri, agli ingressi, mi dice: dimmi un po', quanti sono i Vangeli canonici? 4 milioni. Quali sono? Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Ah, che bravo! Però Eminenza, io sono 5, sei il solito bullone. Ah, leggi i Vangeli a poco. No, capo, io il mio Vangelo è pieno di musica, è pieno di poesia, è pieno di... e io lo voglio distribuire. E qual è questo Vangelo? Il Vangelo secondo di Andrea. Dico: Eminenza, qual è la frase più sintetica che può veramente dire in un attimo che cos'è il Vangelo, che cos'è il cammino di Gesù? Qual è, secondo lei? In direzione ostinata e contraria. E allora De André, che anche alla fine mi diceva sempre: lo sai che, perché ti sono amico tu che sei prete? Perché ho capito che sei un prete, che non mi vuoi mandare in paradiso per forza. Ad ogni modo, le scelte di André, che è un borghese, educato borghese, grande, tutte le sue opere sono in 2 binari. Il primo binario, l'ansia della giustizia sociale. La seconda, un nuovo mondo è possibile. Cosa scatta? La coscienza civile, la comprensione umana, la preghiera, lui scrive la preghiera smisurata, la guerra all'ipocrisia. A un certo momento che cosa scatta? L'insofferenza, questo è vero, altro che l'indifferenza. Io una volta le ho detto al cardinale: quanti sono i vice capitani? Eminenza: ah, mi fai le domande, lei me le fa sempre a me. Qual è il 7? 7, ecco, bravo. Lei che forse a Roma conta qualcosa, Dica che ne aggiungono uno, ottavo. E lui sa, quale? L'indifferenza. Scatta l'insofferenza verso il potere, il clero moralista, verso la guerra, contro ogni forma di intolleranza. E allora vi rendete conto? Guardate che cosa ha scritto in un momento così un vecchio, più di 90 anni in Francia, adesso è tradotto in italiano, un libretto che ne ha venduto milioni e milioni di copie. Non è il momento, cari amiche, amici, compagni e compagni, a un certo momento questo vecchio essere, a un certo momento scrive ai francesi, indignez-vous, davanti a una situazione che è mondiale, no, e si è tradotto in italiano, indignatevi, e ha fatto seguito un altro piccolo anche Pietro in grado, e allora indignatevi, e allora cerchiamo, come potevo fare io per esempio al 2001, però abbiamo saltato il 68, 68 ha cambiato il mondo, poi il potere ha schiacciato, altro che sentite il 68 raccontare così, io avevo 40 anni, il 68 è una svolta universale. Nessuno si ricorda le Olimpiadi del 68. Cosa nasce? Black Power. La razza nera che vince tutti sul podio dell'atletica. Era già successo a Berlino. Nel 36 Hitler abbandona la tribuna. Il vincitore dei 100 metri è un nero. Era un razzista come lui. Lascia quei segnali. Martin Luther King è assassinato. Nella nazione più democratica del mondo. Robert Kennedy è assassinato. Questo è il punto. Candidato alla Casa Bianca. Maggio francese, lì. Questo senso. Fino ad arrivare alla primavera della Praga. I comunisti sono resi conto che i valori socialisti hanno la validità se c'è la democrazia. E la democrazia deve tener conto dei valori socialisti, non solo individualisti e non solo capitalisti. Tant'è vero che io dopo qualche anno sono andato in piazza Venceslao, ecco un altro discorso di suicidio. Un ragazzo come te, Ian Pala, i comunisti se ne erano accorti, persino i nostrani, mentre nel 56 continuavano a dire che l'invasione dell'Ungheria era valida, la difesa del popolo, si sono resi conto che quando un carro armato, sia che abbia la stella rossa, sia che abbia la stella bianca, è violento. Ha cominciato a dire, nasce il manifesto, un gruppo di 7 deputati comunistici, qui dobbiamo cambiare qualcosa. Cos'è questo abbassare la schiena davanti a Stalin? Ma cos'è? Avete capito? E allora nasce questo. E allora mi ricordo fosse un'assemblea alla statale, con Mario Capanna, con un carisma. È stato espulso dalla Cattolica. Il 68 a Milano nasce la Cattolica, gli studenti cattolici avevano capito lo spirito di Gesù, Evangelo, e vanno a cogliare, espulsi, non ha capito niente i vescovi, quelli che l'hanno espulso, e loro sono alla statale, siamo così in assemblea, aveva già fatto cortei, botte, la cena, la polizia, si alza un ragazzo, preparavano un altro corteo, servizio d'ordine San Babila, servizio d'ordine, compagno, un ragazzo, Mario, mozione d'ordine, cosa c'è? Basta, andiamo di nuovo a pigliare le botte. Vi lascio un'altra circolatoria. Ah, perché? Vedi? Ma compagni, il potere è forte. Mario Capanna mi sembra di vederlo ancora adesso. Non è vero, compagno, che è forte il potere. I poteri economici, i poteri mafiosi, i poteri moralistici, sono fortissimi, le mafie, fortissime. Non sarà che siamo un ginocchio? E allora indignatevi. Questo è il punto. Tirate sulla testa, perché gridò a Capanna, si abbassò, si alzò, poi gridò a tutti, e ve lo grido anche adesso, anche se non ho quasi più voce, vi grido sulla testa, e allora arriviamo al punto, riprendiamo quel concetto di sessualità, guardate che la sessualità l'ho chiesto recentemente a un cardinale, dico ma dimmi un po', stampa a sentire, ogni tanto mi nascosto il video per il cravattino, non lo posso dire, stampa a sentire, come l'avevo fatto con Bertone, che era il mio arcivescovo, non vi vergognate voi chiesa, tu Bertone, che sei professore di diritto, e lui è rimasto all'Ateneo, poi il rettore, come fate, come avete fatto a fare una propaganda di dire alla gente di non andare a votare per la legge 40, ma guardate che faccio veramente, altro che parlate col vostro genere, altro che peccato, Come si fa a dire non andate a votare così e il cuore salta? Tu, professore di diritto, rettore magnifico dell'Università Salesiana, ma non ti vergogni? Sì, ma è una questione delicata. Appunto perché era delicata. L'humus della democrazia è il voto. Voi avete... Sono andati a votare il 24% di italiani. Io sono andato, e ancora una volta sto pretino nel mirino. Mi ha mandato una pezza così dalla curia, a 10 giorni, se non fa chiarezza il cardinale, che era Bertone, prenderà, manco lui la firma, prenderà severi provvedimenti. Gli ho scritto, eccellenza, al vescovo ausiliare, monsignor Paletti, che è anche vicario generale, visto che vuol chiarezza, la democrazia è una conquista. L'humus della democrazia è il voto. Si può andare a votare sì, si può andare informando, no. Se hai dei dubbi lasci la scheda bianca, ma non vai a inficiare il coro, altrimenti ti rimane una legge o brutta o senza legge. A me mi ha messo a pelle. Allora sappia, mi ricorda un po' la mia memoria all'azzardo. Domenica 12 giugno c'è legge. Don Gallo alle 14.30, via Garbarino, al numero dell'età. Certificato elettorale, ho preso l'unione. Don Gallo va a votare. Non poteva manco un vescovo darmi l'obbedienza. Vedi che sono noi anche l'obbedienza. Tant'è vero che quando mi ha incontrato ho dovuto pigliare per il cravattino. Tant'è se è andata a votare. Sono andata a votare. E mi recrimi perché sono andata a votare. Una democrazia. Le donne fino al 46 in Italia non avevano mai votato. Io me le ricordo le cose. Guarda che la liberazione ormai avevo 17 anni. Quindi non è che ho dei segnali così. Tutte in coda le donne finalmente al voto. Questo diritto personale. Allora vogliamo partecipare. E allora come facevo? E allora per esempio come facevo a non andare nel 2001 con i ragazzi? Chi erano i ragazzi nel 2001? Non era un Genoa Social Forum, era un treno dei diritti. Finalmente ogni tanto nascono questi fiumi, i giornali hanno parlato di 400.000 giovani, conosco tutti i centri sociali, tutti, se erano 20.000 età. Ci vorrebbe qui adesso il mio grande maestro, piccolo, grande, Pazzi Zanotelli. Tutta la rete Liverpool, 700 associazioni, signori del G8, pacificamente, signori del G8, non vi sembra una cinica pretesa di venirci ancora una volta a dire che l'unico mondo possibile è il vostro? Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio, adorate una divinità unetrina, idolatrica, mercato, selvaggio, tecnologia, sempre a favore del mercato, deterrenza totale. L'Occidente cristiano che dice che se a un certo momento il nemico non c'è, bisogna costruirlo. Ma vi rendete conto? E allora ecco che a questo punto dobbiamo finire. Nel senso che voi sapete che l'unità di strada a un certo momento così agganciamo tutto e finiamo con un altro dono. Questo è il primo dono, poi ancora un altro, e questo dono vedete, volevo che veramente che vi entri dentro, scusa se mi appoggio un po'. A un certo, un'unità di strada, noi diamo di tutto di notte da anni, per esempio il numero verde è anche preservativo, dopo essersi informati a forte con infettivologi. Sono molto legato al professor Moroni di Milano, grande, vedete che non è mai in mezzo, perché attraverso i rapporti sessuali si possono prendere malattie infettive, soprattutto l'HIV, che non c'è ancora il vaccino. Io ero all'ultimo convegno, fate voi i conti, che l'ho abbracciata, Madre Teresa di Calcutta, all'auditorio della Tecnica a Roma, l'unica cosa che ha detto, professori, c'erano tutti, c'erano gli scopritori. Anzi, uno credevo fosse mio parente, l'americano si chiama Robert Gallo, io con l'interprete, io forse è mio parente, no, non mi ha manco cagato. L'altro è Montagnier, non arriva al vaccino perché vogliono arrivare per primi al brevetto, e muoiono da tutto il mondo, pensate in Africa, cure, ancora cure, come dire, una tregua, non c'è il vaccino, c'è il vaccino per la peste, gialla, non c'è il vaccino, e non abbiamo anche il preservativo, cercando i migliori. E non vi dico, il professor Maroni, cattolicissimo, professor Marino, senatore. Tentativo, è chiaro che non è solo, poi c'è l'educazione e c'è tutto, e l'accoglienza. Noi abbiamo anche trans, uscite proprio dal giro, non c'è tutto quello che vuoi, però intanto se uno poi si trova l'HIV solo può, ogni giorno. Ad ogni modo mi manda professor di morale. Ma dico, ma guarda che io, anch'io propongo la morale cattolica, la preparazione al matrimonio la conosco, la purezza, il matrimonio, tutto. Però guarda che andando in giro, come dice Gesù, andate, state lievito, state sale, andate, no? E i comportamenti sono diversi, per esempio i rapporti sessuali sono diffusi. E dico, ad ogni modo ti vuole vedere il cardinale. Dopo due giorni, era Canessi ancora vivo, io arrivo e c'era un monsignore in antica. Dopo un po' arriva il segretario, non ho mai capito che in tutte le organizzazioni il segretario ha sempre delle cartelle, si vede che non fanno quasi. Allora mi dice, Don Gallo, lei è il secondo, un approccio. Poi mi fa, lei è tanto buona, quando ti dicono buona, sua eminenza è molto sensibile. E allora? Non può sentire la parola preservativo. Non si preoccupi, sarò molto più tecnico, dirò profilare, non dica profilare perché no, cosa devo dire? Si mantenga sull'anticoncezionale, non vi dico entro dentro. Devi andare dai giovani con i principi, gridavo come uno stesso. Ma guarda eminenza, è dato il mio gergo e il mio vivere in mezzo ai ghetti, da tutte le parti, da Marsiglia, Amsterdam, Genova, Napoli. Pazzi San Rotelli a Napoli sono stato a trovare uno che avrebbe potuto scegliere i suoi istituti con Bognani, vive nel quartiere Sanità, vedesse con poco, lo credo poi può gridare pace, testimone. Ad ogni modo, cosa dicevo? Come? Ah, no, no, ma più, allora non sapevo più cosa dire. E gli dico, lei lo sa meglio di me, eminenza, i giovani scoppano, cosa gli intossano? Cioè i rapporti sessuali e allora a un certo momento non sapevo più come fare, dicendo io ho sentito i professori, i scienziati, niente, gridavo e basta, io non voglio essere vincente, voglio essere convincente. Allora dico, eminenza, se fosse il rogo lei andrebbe, cosa dici? Non è il momento di scherzare, tocchi a mano. Eh sì, lei sa che ormai, dopo secoli, col Concilio Vaticano II e col primo dono, col Concilio Vaticano II, nella nostra Santa Madre Chiesa, il primato della coscienza personale è dottrina certa. Chi dice il contrario è eretico. Ecco perché chiamavo. Gli eretici li bruciavano di brutto. E lui rimane, ma voi, una coscienza. Del resto come fanno i preti a insegnarvi il Padre Nostro? Ecco che l'ho detto prima. Oh babbo, padre, ha un rapporto personale. Ah, ma io voglio essere non convincente. Buonanotte, tre giorni dopo mi scrive. Ah, innanzitutto le avevo detto. Sappia che io ho fatto il marinaio e l'ho vissuto in piena guerra almeno tre volte. Quando arrivavamo in mezzo al mare vedevamo i naufraghi, guerra. Il comandante che fermava subito i motori, che lei che fa molti scherzi, non è che gridasse. Siete americani? Siete inglesi? Francesi? Sono l'elenco dei nemici. Ah sì? Allora andate alla manovra. No. Subito, ecco, mi basti dire l'immigrazione. Tutte le volte che rifiutiamo un emigrante andiamo contro un codice che è antichissimo, altro che zumbani, altro che castigo di Dio, siamo noi che ci castighiamo, siamo sempre più barbari. Cosa insegniamo a questi ragazzini? Che messaggio diamo? Quindi già un certo momento. E poi dopo la coscienza da rispettare, il comportamento. Se gridassero così per i comportamenti come gridano quei comportamenti, no, per i sensi della giustizia, non vi dico. Ad ogni modo mi scrive, caro figliolo, tre giorni dopo, e abitiamo a un chilometro. Caro figliolo, è vero, nella nostra Santa Madre Chiesa il primato della coscienza personale e dottrina, certo. Tuttavia, caro figliolo, una coscienza si può dire certa se fa riferimento alla verità. Eminenza, le ho risposto, finalmente siamo in sintonia. Perché non la cerchiamo insieme? Allora, una coscienza personale, tenendo conto di tutte le religioni diverse, comportamenti, una coscienza personale, a chi è subordinata? Al governo Obama? No. Al governo D'Alema? No. Al governo Berlusconi? No. Al vescovo? No. Al papa? No. No! L'etica della responsabilità, il rispetto del papa, il vescovo, di lui, successore. A parte che ce n'è da perdonarsi, ecco perché sono sempre le donne che sanno. Pensa il primo Gesù a fare prete una donna. Aveva quei 4 o 7 deficienti, di 12, uno si era già impiccato. E cos'è? Cos'è dici di più annuncio della risurrezione per un cristiano? Vai, annunci Gesù risorto, non chiama quei deficienti. Giovanni era troppo piccolo, chi chiama? Maddalena, una donna, vai tu a dare la risurrezione. E ricordate che in quell'epoca, vedi com'è iniziato a schiacciare le donne, antichissimo, la testimonianza della donna in tribunale non era valida. Gesù se ne frega, vai tu, vai. Per dirvi il Papa, un periodo, il successore di Pietro dove sta? Da 90 anni. Quindi una dozzina di papi, ad Avignone. Il successore di Pietro che sta ad Avignone. Chi è che si muove in tutto l'orbe cattolico europeo allora? Una ragazza, Caterina da Siena. Anche lì, nonostante nobili, non potevano imparare a leggere e scrivere le donne. E allora però come ricca aveva la l'amanuense, e lo chiama e si scrive. Scriviamo al Papa da Avignone, scrivi, dimmi Caterina. Lui si mette lì con la penna, pronto, Caterina gli dice, scrivi, sua satanità. E l'amanuense dice, Caterina hai avuto un lasso. No, nessun lasso, scrivi, sua satanità. Poi va da Avignone e gli dice, tu che cazzo ci fai qua? Non avrà detto così, ma per farvi capire tutto. Per farvi capire tu così capiscono tutti, datemi proprio le accuse, io voglio che capisco tutto. Il Papa da 90 anni è là, 12, il conclave in balia alla nobiltà francese. Vi rendete conto? Quindi guardate, è di nuovo ancora Caterina. E noi, ecco, quindi cerchiamo di raccogliere. Quindi la coscienza nostra, che deve tener conto, che non è infallibile, si verifica. I cristiani dov'è? Dove si verificano i cristiani? Nei sacri palazzi? Sotto a Baba, tutti davanti a Gesù e alla croce, siamo a Pasqua, nessuno è escluso. Allora sì che potremo capire qualcosa. Tanto è vero che Gesù dice in sintesi: sate e sale, lo dicevo prima. Pensate che il sale non c'è, non si vede, però se non c'è, lievito, non si vede, se non c'è. Però dice un'altra cosa, io ho sempre avuto paura, tanto ancora adesso. Sate chicco di grano che marcisce e dà frutto, cioè il martirio. Io non so se mi capitasse, sarei un traditore, troppo. Dire anche la vita, pur di dire no al potente, al soffruso. Però è così. Poi c'è, visto che finiamo, che mi sembra quasi essere una chiesa, col capitolo 25 di Matteo. È l'immagine biblica di Matteo che scrive per gli ebrei circoncisi. Venite voi benedetti questa immagine. Avevo fame, mi avete dato da mangiare. Avevo sete, mi avete dato da bere. Ero ignudo, mi avete vestito. Ero ammalato, mi avete curato. Ero prigioniero, mi avete liberato. Ero, scritto di oltre 2000 anni fa, forestiero e mi avete accolto. Tutti dicono, ma quando mai, Signore? Quando l'avete fatto al più piccolo dei miei fratelli. Poi queste immagini bibliche far capire le dure cervici, venite voi maledetti. Avevo fame, capito? 25, andate voi. Non mi avete dato. Avevo sete, non mi avete. Non è che ha detto, venite voi benedetti che andate tutti i giorni al Tempio, che portate le decime, oggi direbbe, voi che andate tutti i giorni a Međugorje, a Lourdes, che voi che fate la comunione tutti i giorni, come quella lì che mi ha denunciato che vendevano, che regalavo la droga, o un certo momento, no! Cose bellissime andare a Lourdes, cose bellissime andare a Međugorje, mancherebbe altro, uno vada, no! Però no, non lo dice il padre, questa immagine finale. E allora, come vi ho detto prima, vorrei farvi un altro piccolo regalo che ora abbiamo fatto. È 11:30, io vorrei abbracciare quelle lippie. Allora, come vi avevo detto, la nostra colonna sonora, l'amicizia, il cammino e fa da brillo. Quando è morto, gennaio 99, le nostre ragazze e i ragazzi hanno scritto delle letterine. Dice, porta le nostre letterine alla Dorighesi. Peccato che non abbiamo ancora ricordato la Fernanda Pivano, che è la mia fidanzata. 5-6 anni fa eravamo le Cinque Terre, tutti, lei in mezzo, Dorighesi, Don Gallo, tutti i giornalisti, televisioni, camminava già, io ero proprio, e fa, prima di tutto una notizia di questa sera, spot, stasera mi sono fidanzata con Don Gallo, tutti a ridere, non è finita, sono già incinta, per dire com'era la pelle, quando abbiamo tradotto, le ho fatto tradurre l'enciclica di Papa Giovanni Pacem in Terris. Voi sapete, le encicliche sono in latino. Avevamo le encicliche in latino e la traduzione della CEI, conferenza episcopale. A un certo momento il passaggio dove dice chi dice di portare la democrazia con le armi, la traduzione ufficiale della CEI dice non è sufficiente, ma niente. E la Fernanda fa, ma loro non sono manco latinisti quelli che traducono. Perché c'è quel passaggio lì, così diamo un inno alla pace, come mi chiede sempre Zanotelli. Dice, chi dice di portare la democrazia con le armi, il latino, qui ci sarà dei latinisti, dice, alienum a ratione. Che se c'è un buon latinista dirà che chi dice di portare la democrazia con le armi, alienum a ratione, vuol dire pazzo, sono dei pazzi, non è vero. Che non può esserci la pace. Quando i nostri spagnoli cattolici in nome della croce arrivavano sulle coste dell'America, non hanno i vestiti, forse avevano un'educazione sessuale, già allora, non hanno la pelle come la nostra abbiamo. E il punto che dovevano capire 1492, 95, 90, non hanno le armi. Gli spagnoli avevano già la polvere da sparo, cannoni, archibugi, di dire ma allora si può vivere senza uccidere, sparare. No, che cosa deducono? Sono bestie. I teologi vanno avanti 60 anni a dire che gli indio non hanno l'anima, l'hanno fatto anche per le donne, per i sì. Che a un certo momento un papa dopo 60 anni, ora dico, basta, disse, questi teologi sono figli di Dio. Vi rendete conto? Questa resistenza del 99 a Genova, grande Gaspò. A me mi dicono in curia, vieni che c'è lo stand della Santa Sede a Lesbo. Cosa venga a fare? Col genocidio? Io ero alla chiamata del porto di Lago e Portuale, con gli indios, esperti. Non c'era lo striscione 500 anni dalla scoperta. C'era lo striscione 500 anni dalla conquista. Se ne potrai leggere lì. Le tonnellate d'argento e d'oro, un economista discendente dell'indio dice restituite, dovevano restituire tanto oro e argento come che supera il peso della terra, solo come restituzione. E scherza questo economia, non ci abbiamo tempo, dove dice noi non abbiamo mai detto siete venuti a rubare, a avete bisogno di oro, argento per le vostre guerre, in Europa, voi cristiani. Però adesso, dopo 500 anni, dai, restituite. Io conosco i vostri tassi composti di interesse. È il 20, il 30, noi facciamo 10. E allora ci dovete questa cifra. Mi sembrano società di quei zeri come di qui a Torino. Da restituire. Ah, non si vuol sentire questo. Quindi attenti bene a questo senso della pace. Che non è la pace perché continuiamo a non volere. Non è che non è possibile. Guardate che non so quando c'è l'incontro con l'altro. Sono tre metri. O fai la guerra, tira sul muro. Se andate a vedere il muro, lasciamo stare gli altri. Parlo del muro di Berlino. Andate a vedere il muro d'acciaio che c'è tra la frontiera del Messico e degli Stati Uniti. Andate a vedere il muro in Israele. Tutti democratici. Terminiamo con De André. I ragazzi hanno scritto queste letterine, portale alla Doria. E noi ne abbiamo fatto una di 4 minuti. E vi ringrazio di questo ascolto così grande, così bello, così commovente. Caro Faber, da tanti anni canto con te per dare voce agli oltre, ai vinti, ai fragili, ai perdenti. Canto con te con tante ragazze in comunità. E ragazzi, quanti Giorgio, Michele, Marinella, Bocca di Rosa vivono accanto a me, nella mia città di mare, che è anche la tua, Faber. Anch'io ogni giorno, come prete, verso il vino, spezzo il pane, perché ha sete e ha fame. Tu, Faber, mi hai insegnato a distinguirlo non solo tra le mura del tempio, ma per le strade, nei vicoli più oscuri, nell'esclusione, nell'emarginazione, nella carcerazione. E ho scoperto con te, camminando via del campo, che dai diamanti non nasce niente, dal letame sbocciano i fiori. La tua morte ci ha migliorati, Faber, come sa fare l'intelligenza. Abbiamo riscoperto tutta la tua antologia dell'amore, una profonda inquietudine dello spirito che coincide con l'aspirazione alla libertà. Soprattutto il tuo ricordo, le tue canzoni, ci stimolano ad andare avanti. Caro Faber, tu non ci sei più, ma restano i migranti, gli emarginati, i pregiudizi diversi, restano l'ignoranza, l'arroganza, il potere, l'indifferenza. La comunità San Benedetto ha aperto la porta in città nel 70 e nel 71 leggevamo il tuo album Tutti mori maste. E in comunità bussano tanti personaggi delle liti abbandonati, puttane, impiccati, tossicomani, suicidi, adolescenti traviati, bimbi impazziti per l'esplosione atomica. Il tuo album ci lasciò una traccia indelebile. In quel tuo racconto crudo e dolente, ed è la nostra vita quotidiana, abbiamo intravisto una tenue parola di speranza, perché come dicevi nella canzone, alla solitudine può sorgere l'amore, come ad un inverno segue la primavera. È vero, Faber, ai rom, a loro, agli esclusi, ai loro occhi troppo belli, la mia comunità che di quel mondo siamo, ci sentiamo parte, sappiano essere anche i nostri occhi belli. Caro Faber, grazie. Ti lasciavamo cantando Storia di un impiegato, canzone del maggio, ci sembra ancora troppo attuale. Gennaio 99. Attuale, grazie. Ci sentiamo così vicino. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza e la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, veremo ancora le vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Grazie Faber, caro Faber, parli all'uomo, amandolo, stringi la mano al cuore e svegli il dubbio che Dio esiste. Grazie, le ragazze e i ragazzi e don Andrea Gallo, prete del marciapiede. Buon Brindisi, sindaco, sedetevi un attimo, solo un attimo, sindaco, vice, ma ti nomino sindaco, prete, vieni, ti passo una parola buona, io un Vaticano, ti fa un vescovo, vedrai, un augurio a questo paese, un augurio a questo paese, quello che cantano le mie ragazze dell'est, la parola è scibio, che vuol dire augurio. Vorrei fare un augurio a tutti voi, le vostre famiglie, a questo paese, proprio un risveglio grande. Scipio, come un brindisi. Lo faccio una volta io e poi tutti insieme. Fa così. Dov'è il bicchiere? Eccolo qua. Eccolo qua. Fa così. Scipio, 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 scipio. Tutti insieme. GBO, GBO, GBO!